I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare in realtà di un documentario, di un DVD che sarà presentato tra l'altro per una importante occasione, cioè il centenario della nascita di Don Divo Barsotti, e verrà presentato a Firenze sabato 26 aprile prossimo. Noi ne vogliamo parlare con padre Agostino Zino, che è il vicario della comunità dei figli di Dio fondata appunto da Don Divo Barsotti, e con il regista appunto di questo filmato, Carlo De Biase, che sono entrambi i miei ospiti qui in studio. Benvenuti.
Grazie.
Allora, cominciamo subito col delineare la figura di Don Divo Barsotti, e ne parliamo appunto con padre Agostino. E, 100 anni dalla sua nascita, in che modo è intervenuto Don Divo Barsotti nella vita della Chiesa?
Sì, la presenza di Don Divo Barsotti è stata una presenza di per sé anche abbastanza nascosta un po', ecco. Durante la sua vita non ha avuto grandi occasioni, se non poche, come per esempio la predicazione agli esercizi alla Curia Romana e a Papa Paolo VI nel 1971, poche occasioni per andare, diciamo, alla ribalta, ecco, anche perché lui, per la sua spiritualità, custodiva molto, ecco, un suo silenzio, una dimensione della sua vita, tutta focalizzata sulla preghiera, sull'ascolto della parola di Dio e sulla formazione spirituale di tanti e tanti suoi figli, membri della comunità da lui fondata o anche non membri della comunità, che facevano riferimento a lui, considerandolo appunto come una guida spirituale, come un maestro di grande efficacia. Ecco. Mm-hmm. Per cui, ecco, comunque, nonostante questo suo tendere al nascondimento, al raccoglimento, a una vita nascosta e custodita, ecco, la vita l'ha portato, il ministero, meglio, sacerdotale, soprattutto il ministero alla parola di Dio, della predicazione, l'ha portato un po' in giro per il mondo, ecco. E quindi poi la sua personalità è venuta fuori,
certo. Ecco, ma questo era anche un pochino un suo carisma, no? Quello di parlare con culture, anche con religioni differenti.
Esattamente,
di riuscire a scoprire
la spiritualità di Don Divo Barsotti è incentrata su due aspetti particolari: la dimensione monastica contemplativa e nello stesso tempo la dimensione, non direi attiva, ma missionaria. Lui parlava sempre di questo binomio, contemplazione e missione, non contemplazione e azione, ponendoli in contrasto, come tante volte
si
intende. Si
fa,
appunto. No, lui parlava invece di contemplazione e missione, e queste due realtà, queste due componenti della vita del cristiano e della Chiesa, ecco, egli le viveva in maniera perfettamente armonica e perfettamente unitaria, ecco. Per cui lui era un contemplativo nel predicare, nell'andare in Giappone, nell'andare in Brasile, nell'andare in Australia a portare il messaggio della parola di Dio, e viveva questa missionarietà con uno spirito, ripeto, appunto contemplativo monastico, che gli permetteva di non uscire mai, ecco, da questa sua dimensione personale di raccoglimento e di attenzione alla parola di Dio, alla presenza del Signore. E direi che a questo anche Don Divo ha sempre voluto educare i suoi figli, lasciandoli nel mondo, ecco, non tirandoli fuori dalle realtà esistenziali del mondo di oggi anche, ma chiedendo loro di portare questo spirito contemplativo e missionario lì dove vivevano, nelle città, donne, gli uffici,
sì. E quindi è questo,
eccetera,
proprio il carisma della
Direi
comunità dei figli di Dio.
Questo è proprio lo specifico del carisma della comunità dei figli di Dio.
Vogliamo spiegare un po' meglio ai nostri ascoltatori chi raccoglie la comunità dei figli di Dio?
Sì, la comunità dei figli di Dio anzitutto c'ha questo nome un po' provocatorio. Tante volte quando noi rispondiamo alla domanda come vi chiamate, comunità dei figli di Dio, subito abbiamo la controrisposta: ma perché io cosa sono? Anch'io sono figlio di Dio. E in realtà, ecco, io dico sempre, bene, io mi chiamo così per portare te a dire quello che hai detto. E allora, ecco, riecheggiando un'espressione tipica di Don Divo, dico, beh, allora adesso tira tu le conseguenze, vivi nel mondo da figlio di Dio, tu l'hai detto, essere figlio di Dio. Quindi, ecco, non è una comunità che vuole ovviamente sostituirsi alla Chiesa, perché ha un nome che è il nome stesso della Chiesa, ecco. Ma ha questo nome proprio perché vuole andare all'essenziale, l'identità dei figli di Dio, la vocazione di ogni cristiano, e nello stesso tempo questa proposta viene fatta dalla comunità a tutti i battezzati. Direi che è uno di quei movimenti di rinnovamento spirituale, di formazione spirituale, che nati negli anni del Concilio, un po' prima e durante e un po' dopo, ecco, portano avanti la vocazione universale alla santità, uno dei temi fondamentali, no, del rinnovamento conciliare per la Chiesa.
E della comunità fanno parte anche persone che, appunto, come diceva prima, vivono nel mondo.
Quindi la comunità è strutturata anche in rami, chiamiamoli così, ecco, per accogliere un po' tutti gli stati di vita. Quindi c'è gente sposata, che vive perfettamente immersa nella realtà del mondo, del lavoro, delle città, ecco. Ma c'è anche chi resta nel mondo ma professando i consigli evangelici, povertà, casita, obbedienza, e c'è chi invece lascia tutto e vive in queste piccole case del ramo della vita comune, maschili e femminili, ecco, che sono un pochino un po' il cuore pulsante, ecco, di tutta questa grande famiglia, perché ormai la comunità si è diffusa in tutta Italia, anche all'estero, c'è più di 2000 membri. Di essa fanno parte anche sacerdoti, ci sono stati anche pastori, vescovi, ecco, che hanno aderito a questa spiritualità. Ecco, che nulla toglie naturalmente all'impegno nel mondo anche di un sacerdote, di un vescovo, ma semmai è una sorta di ricchezza interiore, ecco, che li aiuta ad essere quelli che devono essere nell'esercizio del loro ministerio, con questa consapevolezza interiore profonda, ecco, che tutto quello che si fa lo si fa non tanto per compiere opere, ma per testimoniare da figli di Dio la presenza di questo Padre che vuole raggiungere tutti.
Ma veniamo dunque a questo documentario che si intitola La bellezza nell'amore di Dio, che viene presentato, lo ricordiamo, sabato 26 aprile a Firenze. In questo documentario c'è un brano, tra le varie cose che vengono presentate, che ricorda un'esperienza molto particolare di Don Divo Barsotti, fatta alla RAI, perché ha predicato appunto attraverso la televisione. Vuoi raccontarmi un po' di questo?
Sì,
di questa esperienza?
Devo dire che io ho conosciuto Don Divo Barsotti personalmente in occasione sia di questo ciclo di trasmissione, sia anche in occasione di interviste su Marcello Candia e altre personalità. Quello che ho voluto dire...
Queste erano le ragioni della speranza, no? Speranza,
sì. Il titolo l'ho proposto io perché volevo sintetizzare questo concetto di bellezza nell'amore di Dio, cioè dando una valenza positiva a questo messaggio molto forte, cioè che ingloba il rapporto preferenziale che Dio ha con gli uomini e con gli uomini devono avere con Dio, e la bellezza di questo tipo di vita, di questa scelta, che porta anche alla gioia e alla serenità tra i vari membri. Devo dire che è stato ambientato molto nelle varie case della comunità, che sono tutte ubicate in posti molto suggestivi, ma ricchi soprattutto di una bellezza interiore. E questo ha portato a una cura molto dell'immagine, delle ambientazioni, e a seguire una traccia che è la stessa della spiritualità di Don Divo, cioè dagli scritti si fa vedere come questi testi siano frutti di una meditazione e come siano condivisi dai vari seguaci o membri della comunità, che sono diffusi in tutto il mondo. Il video si compone di tre parti. Il primo, che è il più rivolto ad extra, cioè a chi non conosce Don Divo, presenta le suggestioni della spiritualità di Don Divo e della vita della comunità. Gli altri due sono riservati a approfondimenti di persone che hanno avuto il dono di conoscerlo personalmente e quindi approfondiscono certi aspetti della sua vita e della sua proposta di vita. E poi il terzo è un viaggio molto rapido nelle varie realtà del mondo della comunità, quindi si va con testimonianze dall'Australia all'Africa e via dicendo.
Nella parte finale del tuo documentario, cioè, tu facevi riferimento prima a Marcello Candia, no? Marcello Candia è stato l'oggetto di un altro tuo documentario che avevamo presentato qualche tempo fa, e lui ha veramente cambiato la sua vita incontrando Don Divo Barsotti.
Sì, Marcello Candia è una persona che ha conosciuto la conversione totale. Pensando a una persona che è nata e vissuta in un ambiente così di elite, poi si è trasferito per donare la sua vita in Brasile in mezzo ai lebbrosi, è una cosa, che è una figura straordinaria, che è stato oggetto di più di un mio documentario, anche perché ho avuto il dono di conoscerlo personalmente. Uh-huh. La provocazione della spiritualità di Don Divo su Marcello è stata essenziale per Marcello stesso, perché gli ha permesso di fare quel salto di qualità nella conversione che l'ha portata addirittura a vivere nella serenità o addirittura nella gioia il passaggio alla vita eterna. Mi sembra che è un elemento essenziale nella spiritualità di Don Divo.
E dunque, a 100 anni dalla nascita di Don Divo Barsotti, la comunità dei figli di Dio organizza 3 giorni per ricordare appunto questo centenario. Vogliamo un po' parlare di questa occasione che si svolgerà dal 25 al 27 aprile, lo ricordiamo?
Sì, ecco, questa 3 giorni è stata strutturata in questo modo. Si partirà proprio da Palaia, che è questo piccolo paesino in provincia di Pisa, dove Don Divo Barsotti è nato e ha vissuto tutta la prima parte della sua vita, anche i primi anni di ministero sacerdotale. Ecco, partiremo proprio lì, da Palaia, per ritrovare un po' le radici della sua spiritualità. Poi il secondo giorno, il sabato 26, a Firenze, presso un grosso centro congressi della diocesi fiorentina, la mattina ci sarà, dopo la celebrazione di Sua Eminenza il Cardinal Betori, ci sarà un intervento a 3 voci, sono gli ultimi 3 giovani teologi che hanno conseguito il dottorato presso Università Pontificia, qui a Roma, a Firenze, ecco, proprio studiando la spiritualità e la teologia del padre Barsotti. Poi nel pomeriggio, ecco, dopo questi 3 interventi, nel pomeriggio ci sarà la presentazione anzitutto di un volume che stiamo curando noi comunità, che raccoglie un'antologia di lettere di paternità spirituale. Don Divo, appunto, per il ministero che ha svolto, ha scritto migliaia di lettere nell'archivio Barsotti, abbiamo già raccolto più di 3.000 lettere sue, e la maggior parte sono appunto di paternità e di direzione spirituale. E poi, dopo la presentazione di questo volume, ci sarà la presentazione appunto del video di Carlo De Biase, La bellezza nell'amore di Dio. Ed è bello concludere così, perché il tema della bellezza, come anche lui accennava, è il tema che ci riporta a un Dio che si vuole rivelare, perché la bellezza in fondo è Dio che si fa conoscere, Dio che attrae, ecco. Per cui, ecco, questa sottolineatura di una comunicazione, di un'esperienza di Dio che si vuole portare a tutti, ecco, questa è proprio anima della spiritualità di Don Barsotti.
E l'ultimo
penso
giorno,
che
invece...
nel video di Carlo De Biase questo viene molto 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 in evidenza, ecco. L'ultimo giorno poi concluderemo la domenica 27 aprile, ecco, con la celebrazione eucaristica nel Battistero di Firenze, il cuore della chiesa fiorentina.
E per chi fosse interessato invece al documentario, come è possibile richiederlo o dove è possibile trovarlo?
Beh, anzitutto nelle nostre case è disponibilissimo attraverso il sito online della comunità dei figli di Dio, è facilmente rintracciato. Poi sarà offerto anche a tutti gli abbonati della testata Toscana Oggi, il giornale delle chiese appunto della regione toscana, che nella settimana di Pasqua appunto proporrà appunto il DVD, anche perché speriamo proprio nel corso di quest'anno, ecco, che si possa aprire ufficialmente la causa di beatificazione, ecco, di Don Divo nella diocesi di Firenze. Quindi tutti questi strumenti di conoscenza e di diffusione sono quanto mai importanti per noi.
Grazie a Padre Agostino Zino, grazie a Carlo De Biase, l'autore appunto del documentario La bellezza nell'amore di Dio. Grazie di essere stati con me.
Grazie a voi, grazie.
È un vero piacere per me presentarvi il film di cui parliamo oggi, che si intitola Una fragile armonia. È un film di Yaron Silberman che ha raggiunto finalmente il mercato dell'home video, anche qui in Italia, appena uscito in DVD. È un film che parla di musica, così come l'altro Quartet di qualche tempo fa, come ricorderete, no? Che era ambientato in una casa di musicisti a riposo e di cantanti a riposo. In questo caso no, si tratta di un quartetto famosissimo, un quartetto in pieno vigore artistico e perfettamente amalgamato, almeno così sembra all'inizio del film. In verità uno dei componenti del quartetto, in particolare il violoncellista Peter, che è interpretato da Christopher Walken, deve annunciare ai suoi compagni di lavoro che gli è stato diagnosticato un Parkinson, il morbo di Parkinson, e che quindi prevedibilmente la sua carriera come violoncellista non potrà andare avanti a lungo. Naturalmente il suo perfezionismo gli impone in qualche modo il desiderio di abbandonare subito, di fare forse un ultimo concerto, se le cure del caso appunto glielo consentiranno, un ultimo concerto per abbandonare le scene. E ha già anche immaginato chi potrà eventualmente sostituirlo, cioè Nina Lee, una famosa, e lo è veramente, una famosa violoncellista che fa parte del Brentano Quartet. Il Brentano Quartet, tra l'altro, è il quartetto che effettivamente, il quartetto d'archi che effettivamente suona le musiche che vengono eseguite nel film. Ma in questa perfetta organizzazione e in questa perfetta armonia che lega i quattro componenti del quartetto, questa notizia, questo improvviso sconvolgimento provoca uno smottamento che in realtà fa nascere, fa sorgere problematiche, conflitti, difficoltà, desideri, frustrazioni che per tanto tempo erano rimasti invece sempre sopiti e quasi in qualche modo nascosti dietro la fragile armonia appunto di cui parlavamo, della musica che li univa perfettamente. Gli altri componenti del quartetto sono Daniel, che è uno straordinario Mark Ivanir, che è il primo violino e che è quello a cui, diciamo, il leader in qualche modo del quartetto, quello che stabilisce il tempo, quello che stabilisce che il quartetto, benché lo si conosca perfettamente, vada eseguito comunque sempre con lo spartito aperto, quello che ha quasi un'ossessione, a un certo punto viene definito ossessivo nella sua maniacale precisione rispetto appunto al lavoro che fa. E gli altri due componenti sono poi Robert, che è interpretato da Philip Seymour Hoffman, il secondo violino, e Juliette, che è la moglie di Robert, interpretata da Catherine Keener, che invece è alla viola. Proprio il personaggio di Robert, quello interpretato da Philip Seymour Hoffman, è quello che fa scoppiare il primo conflitto, perché sempre relegato in un ruolo importantissimo come quello del secondo violino, avverte questa costrizione come una sorta di secondo grado rispetto al ruolo che ha invece Daniel, e quindi vorrebbe che adesso che appunto il quartetto si ritrova in una nuova formazione, vorrebbe potersi alternare con l'altro violinista nel ruolo appunto del primo violino. Inoltre Robert e Juliette hanno una figlia che è allieva di violino appunto di Daniel, è evidentemente segretamente innamorata del suo maestro. Dunque gli ingredienti perché la situazione diventi esplosiva sono tutti sul tappeto, e si ha l'impressione ad un certo punto che il film abbia un po' detto quello che voleva dire, detto ad altissimo livello, perché appunto i nomi che vi ho fatto, da Christopher Walken a Mark Ivanir, da Philip Seymour Hoffman a Catherine Keener, sono veramente alcuni dei nomi più straordinari degli attori che il cinema americano può offrire, e sono capaci di restituire anche nel racconto del loro privato le stesse sottili armonie, le stesse sottili sfumature appunto di senso e di sentimento che sono in grado come artisti di trasmettere attraverso invece la musica. Ma si arriva al concerto finale, ed è a questo punto che il film ha un colpo d'ala straordinario, ed è veramente bello e commovente comprendere come Silberman, che è un documentarista che si prova per la prima volta appunto nel film di finzione, abbia voluto raccontare qualcosa che è difficile persino esprimere a parole, e cioè la straordinaria esperienza che compiono sicuramente i musicisti, ma io vorrei allargare la cosa a qualunque artista, che davanti all'opera d'arte, nel momento in cui si trova ad eseguire un'opera d'arte, che sia recitare un capolavoro del teatro piuttosto che suonare, come nel caso del film, l'opera 131, il quartetto numero 131 di Beethoven, si rende conto della propria assoluta umiltà di essere umano in confronto alla straordinarietà del capolavoro, che in qualche modo esiste di un'eternità che lo trascende. E contemporaneamente l'artista ha però la straordinaria esperienza di poter partecipare di questa eternità, di poter partecipare di qualche cosa che va oltre lui. E il film è estremamente emozionante, la bravura dei quattro attori è eccelsa, la bellezza della musica è magnifica, ma tutto questo viene magnificamente armonizzato dalla regia sensibilissima di Aaron Silberman, per cui vi consiglio assolutamente di non perdere un film che definirei assolutamente raro. Ed ora, canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Sulle note di questa canzone chiudiamo il nostro programma odierno. Vi aspetto tra una settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.